Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2025 di Strani Mondi. Raccontare gli incubi dell'antropocene. Come l'horror e il weird possono raccontare il cambiamento climatico e le mutazioni dell'ambiente. In quanto iperoggetto, il cambiamento climatico avviene su una scala spaziale e temporale inafferrabile dai sensi umani. Al netto degli interessi economici e politici, gran parte della nostra incapacità di farvi fronte dipende dalla nostra ristretta modalità percettiva. Tramite la scienza e la statistica possiamo formularne un modello approssimativo, che tuttavia rimane un concetto astratto, incapace di attivare risposte efficaci di contenimento e sopravvivenza. Può la letteratura horror e weird sintetizzare la complessità di questi macrofenomeni in simboli e strutture narrative immediatamente fruibili? Può, fornendoci strumenti di riflessione, aumentare la nostra percezione della realtà al punto da permetterle di includere fenomeni che sono al di fuori della sua portata? Con Elena Giorgiana Mirabelli e Giacomo Ortolani. Modera, Lucio Besana. Panel registrato l'11 ottobre 2025. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie per essere qui. Presento rapidamente i partecipanti a questo panel. Allora, io sono Lucio Besana, scrittore e sceneggiatore, curatore dell'antologia Terrascene, che sarà il punto di avvio per la riflessione che faremo insieme questo nella prossima ora. Con me ci sono Giacomo Ortolani, curatore per Providence Press e per la collana Visioni di Edizioni Hypnos, e Elena Giorgiana Mirabelli, autrice di Configurazione Tundra, di Maizu, pubblicato nei Nodi, di cui è anche curatrice, apparsa tra l'altro poi in numerose antologie anche di prestigio per varie case editrici, tra cui anche Bonpiano. Allora, volevo spendere, prima di iniziare con le domande ai due relatori, scusate, ho un'ora di sonno alle spalle, quindi se soccombo alla biocco non esitate a provocarmi un dolore improvviso e intenso. Allora, alcuni di voi sapranno, lo dico anche per gli altri, che quest'anno per Zona 42 è uscita un'antologia che si intitola Terrascene, che esplora il tema del futuro attraverso il simbolo del mostro, e in particolare della teratogenesi, quindi del mostro generato da un'interferenza umana nel normale sviluppo delle forme biologiche. Quando noi parliamo di teratogenesi parliamo per esempio di quello che è avvenuto con il talidomide, con l'agente orange, quello che avviene nelle malformazioni che avvengono nei feti quando vengono esposte a sostanze chimiche o radioattive durante la gestazione. L'antologia ha coinvolto 13 autori, e quando noi curatori abbiamo curato l'antologia, io, Luigi Musolino e Andrea Gibartoni, quando noi curatori sono arrivati questi racconti, siamo stati sorpresi nel vedere che nonostante i 13 autori avessero lavorato in maniera indipendente e parallela, c'erano dei temi che tornavano. c'erano gli ultimi che tornavano e c'erano delle assonanze tra l'approccio, negli approcci che questi autori avevano dato all'argomento. E questo mi ha fatto pensare, mi ha dato, diciamo così, il sospetto che in qualche maniera ci sia una ci siano dei lineamenti, dei tratti in comune o dei tratti specifici per cui, con cui la nostra sensibilità artistica entra in contatto con l'argomento del cambiamento climatico, che era un altro dei grandi argomenti di Teratoscena, dell'antologia Teratoscena. E quindi mi sembrava, ho proposto questo panel nel tentativo, in qualche maniera, o comunque con il proposito di continuare un po' quella conversazione, cercare quindi di tematizzare, di fissare alcuni dei punti che l'esperienza di Teratoscena ha tirato fuori, o comunque ha messo in evidenza a chi l'ha curata e a chi l'ha curata, appunto, a chi l'ha scritta. Allora, prima di, ancora una volta, prima di procedere con le domande, volevo darvi qualche definizione operativa, ovvero come qui, in questo panel, intenderemo il cambiamento climatico. Allora, il cambiamento climatico, da un punto di vista, diciamo così, scientifico, o se lo esaminiamo dal punto di vista della percezione umana, è quello che noi chiamiamo, dal punto di vista empirico quindi, è quello che noi chiamiamo un iperoggetto. Un iperoggetto è un fenomeno che non si manifesta in uno spazio e un tempo che sono compatibili con le categorie dello spazio e del tempo della nostra percezione umana. Un iperoggetto è un fenomeno che si esplicita, a volte nel caso del cambiamento climatico, nell'arco di decenni, con una serie di segni e di sintomi che soltanto chi ha studiato il clima, anche loro a volte solo per ipotesi, possono effettivamente radunare sotto lo stesso, sotto la stessa causa. E per esempio si verifica, magari sono tutti fenomeni questi, che si verificano a una grande distanza temporale uno dall'altro e a una grande distanza spaziale uno dall'altro. Quindi è un fenomeno che trascende, supera e fondamentalmente rende impotente il nostro sistema percettivo nel poterlo realizzare, nel poter capire quello che sta avvenendo, e quindi paralizza in qualche maniera la nostra capacità di reagire. Al di là di questo, quindi, un iperoggetto è un oggetto artistico sensibile, è un oggetto artistico fertile, perché è un oggetto di mistero, è un oggetto che ci mette di fronte la nostra ignoranza nei confronti del mondo, ma anche nei confronti di noi stessi e della nostra percezione. Lo intenderemo in questo panel così, non saranno date spiegazioni scientifiche, non saranno date spiegazioni tecniche. Prenderemo quindi il cambiamento climatico come un simbolo, come in qualche maniera un espediente artistico, ecco, e lo esamineremo da questo punto di vista. Quindi, ho chiamato loro due, prima di tutto perché abbiamo un'autrice che quindi ha esplorato il cambiamento tramite l'antologia Teratoscena, ma anche in altre sue opere, ha esplorato il nostro rapporto con l'altro, con l'ambiente e con noi stessi, tramite la prosa, tramite l'espressione artistica, e abbiamo qui invece Giacomo, che invece è un curatore e che quindi ha in qualche maniera in archivio una serie di esempi che riportano a come gli artisti hanno trattato questo argomento, quindi il nostro rapporto con l'ambiente, il nostro rapporto con un ambiente potenzialmente ostile e ignoto nella letteratura classica e nella letteratura moderna, mentre invece Elena avrà una prospettiva invece più contemporanea, non una prospettiva accademica sulla letteratura contemporanea, ma una prospettiva autoriale. Allora, prima domanda quindi. Il cambiamento climatico oggi è un argomento che è investito di una grossa carica emotiva. Oggi il nostro rapporto con l'ambiente, in particolare con un ambiente che non riusciamo più a prevedere e a controllare, ci fa paura. Quindi, genera paura. Ma se guardiamo la letteratura, in qualche maniera, l'ambiente, la natura, tutto ciò che supera la condizione umana, tutto ciò che è smisurato rispetto alla condizione umana, non ci fa paura da oggi. E quindi mi chiedo, in che modo l'ambiente, tutto ciò che è esterno a noi, la natura, ci facevano paura nella letteratura del passato, e in che modo ci fanno paura oggi? Che cosa è cambiato?
Allora, intanto buonasera a tutti, grazie a tutti di essere venuti. Dunque, questa è una domanda non da poco, perché una questione, appunto, l'iperoggetto del cambiamento climatico, un altro aspetto è quello della natura. Allora, noi oggi diamo per scontato, possiamo dirlo che abbiamo per scontato, il cambiamento climatico. È una cosa che sentiamo tutti, vediamo tutti in maniera differente. Una cosa è il contesto della natura. Per noi questo è ovvio, non era ovvio, ad esempio, centinaio d'anni fa, quando nel passaggio tra 8 e 900 la letteratura del soprannaturale ha trovato quello che è stato un po' la sua età dell'oro. Allora di cambiamento climatico in realtà non si parlava. Diciamo che c'erano alcuni autori che tra la fine dell'Ottocento, ma soprattutto all'inizio del Novecento, hanno cominciato a notare come l'uomo influisse sulla natura e come questa cominciasse a rivelare degli aspetti di sé che erano inaspettati. Però questa critica era una critica soprattutto nei confronti di quello che possiamo chiamare la modernità. Molti autori anglosassoni, già alla metà dell'Ottocento, vedevano con la rivoluzione industriale, con l'imporsi della tecnica, con l'imporsi di una certa visione del mondo che conosciamo tutti e che porterà al capitalismo trionfante che vediamo adesso, una distruzione non solo della natura, ma della nostra percezione della natura e della vita nell'ambiente. Possiamo citare già dall'inizio del Novecento Lord Anson e più tardi lo stesso Tolkien, per dire. Però qui ci troviamo in un momento in cui la critica degli autori che per comodità li chiamo classici, classici moderni ovviamente, era riferita a una critica al mondo così dal punto di vista sociale, economico. Mentre invece il momento in cui alcuni autori cominciarono a notare che il problema non era semplicemente socio-economico, cioè come noi influenziamo la natura, come la distruggiamo, come ci priviamo di ciò che ci dà piacere nello stare nella natura e le possibili conseguenze. Cominciarono a notare che il problema non era tanto il come noi influiamo sulla natura, ma il fatto che non la capiamo, che non ci ritroviamo in essa. Ci sono vari esempi che potrei fare su questo. Noi qui ricordiamo alcuni tra gli autori principali tra 8 e 900 come Angelo Blackwood, Arthur Machen, Rod James. Sono quelli che Lovecraft nel suo ruolo soprannaturale, insomma, nella letteratura, chiamava i cosiddetti maestri moderni. Ora, tra le tante cose che questi autori hanno in comune tra di loro e che influenzavano prima di tutti Lovecraft, che è l'autore dal quale noi siamo abituati a partire da un po' di tempo a questa parte, non solo per la nomea che ha, ma perché ha fatto quello che Leiber chiamò più dopo la rivoluzione copernicana dell'orrore, cioè il fatto di dire l'uomo non conta assolutamente niente. Rivoluzione copernicana in tutti i sensi, perché l'uomo come soggetto dal punto di vista tanto filosofico che letterario è una, scusatemi in termine, delle malattie della modernità. Siamo malati noi moderni di noi stessi, del soggetto, ovviamente il soggetto uomo, cioè lo mettiamo sempre al centro di qualunque cosa. Tra 8 e 900 alcuni autori che saranno i maestri di Lovecraft, che nasce nella fine dell'Ottocento, quindi inizia la sua attività nei primi decenni del Novecento a scrivere, è un rilevare non che la natura, noi stiamo distruggendo la natura, è colpa nostra, no, che c'è qualcosa di altro rispetto a noi, tanto nella natura come la percepiamo, per esempio Machen, che in più di un'opera ci dice la natura nasconde un mistero, l'unica cosa che conta è proprio quel mistero, la stessa realtà non conta assolutamente niente. Oppure Blackwood che ci dice, erano entrambi dei mistici, semplifico uno, Machen segue una tradizione che è quella del cristianesimo, non abbandonò mai il cattolicesimo. Blackwood invece, che aveva avuto bruttissime esperienze familiari con il cristianesimo, perché nella sua famiglia era una rigidissima famiglia di credo protestante, ma rigidissimo, lui abbandonò tutto questo per dedicarsi tutto il resto della vita all'approfondimento della spiritualità orientale e alla natura, passava la maggior parte del suo tempo alla natura. Da un certo punto in poi tutti i racconti parlano di questo. Che cosa hanno in comune questi autori, a parte ovviamente una carica di misticismo che è fortissima? Il fatto che, non per primi, poi tra un attimo dico chi fu il primo che disse che in realtà l'uomo non conta niente nel cosmo, prima ancora di Lovecraft, da cui Lovecraft prende il punto, è che la natura, o quello che c'è dentro la natura, ha vita propria. C'è qualcosa di altro che non dipende assolutamente da noi e che noi possiamo solamente subire. Lovecraft riprenderà questa intuizione nei suoi lavori e nella sua filosofia personale, che è un meccanicismo materialista e un ateismo veramente militante portato all'estremo, ma proprio portato all'estremo, che però non nasce qui. Mi sento di dover specificare questa cosa per quello che hai detto tu prima di parlare dei classici, che in realtà il primo punto di riferimento di Locke, quando comincia a parlare della solitudine e dell'insignificanza dell'uomo e dell'universo, non sono questi autori, ma è Maupassant. L'Orlat, questo racconto che dal punto di vista fantastico è uno dei più famosi dello scrittore francese in generale di tutta la letteratura europea, è il primo in cui si dice chiaramente: esistono delle entità extraterrestri che possono arrivare da un momento all'altro. Queste cosa fanno? Possono anche entrare nei sogni e ti raccontano le cose. Oh, è Lovecraft, eh? Dopodiché a un certo punto lui ripeterà questa cosa, solo che sostituirà questo essere, l'Orlà, con Cthulhu, semplicemente. L'uomo quindi non conta assolutamente niente, queste forze sono avanguardie di forze più grandi che prenderanno il sopravvento sull'uomo, che non è assolutamente niente di che per loro. Quindi noi non contiamo più assolutamente niente. Prima non si era mai detto. Già un po', per un classico, tutta la sua produzione, una produzione in cui il rapporto con la natura è ben presente, però è sempre in funzione del soggetto, dell'uomo. Blackwood, ma nei Savici, Blackwood, Machen nel Terrore, diranno: no, c'è qualcosa di altro che non ha bisogno di noi e se vuole fa di noi quello che vuole. L'uomo quindi davvero non ha più un ruolo decisivo. Finalmente qualcuno ha detto, e questo accade appunto nel passaggio del 1900, quindi quando arriva il modernismo, che l'uomo si è perso e non sa più trovarsi, non sa più raccontare se stesso in maniera dominante, se mi passi il termine un po' forte.
E quindi questi sono i classici moderni, ma oggi invece cosa è cambiato, cosa, di fare, cosa c'è di diverso rispetto a loro?
Allora, grazie a tutti e a tutte. È una domanda che, allora, devo dire una piccola cosa, devo fare una piccola premessa, che è un po' una premessa, è una dichiarazione anche di intenti che ho già fatto a Lucio e a Giacomo qualche giorno fa. Io ho un'attitudine, come diceva Lucio, per nulla accademica. Non sono una persona rigorosa e non sono un'accademica. Io immagino e mi piace immaginare. E soprattutto quando appunto abbiamo un po' parlato di quello che poteva essere il tema di questo panel, la prima cosa che ho detto a Lucio è stato che a me interessa totalmente quello che è il percorso creativo e il processo creativo. E quindi parto da uno dei termini che ha utilizzato, che è proprio il termine percezione, e da come in qualche modo la nostra percezione sia sempre manchevole, sia sempre incapace di acchiappare un po', grazie, devo alzare un po' di più la voce, ok. Come la nostra percezione non riesca proprio ad acchiappare quella che è la realtà. Se da un lato questa cosa può essere incredibilmente orribile e quindi ci terrorizza però come persone, Come autrice invece la trovo un'opportunità e un'occasione, cioè non sono terrorizzata dalla mia manchevolezza percettiva, ma sono assolutamente interessata proprio a quella frattura che si crea fra il mio rapporto con il mondo, ed è in quella frattura, in quelle crepe, che posso cercare di immaginare qualcosa, perché come se ogni volta quando... un'altra premessa, questa ovviamente è una confessione relativamente a quello che è il mio rapporto con la scrittura, e quindi altra digressione piccolissima, per me la scrittura è una pratica esistenziale, quindi in quanto pratica esistenziale è una pratica che permette di mettere a fuoco strutture percettive, emozioni, modi di vedere la realtà. Quindi è attraverso la scrittura che io trasformo la realtà, cerco di in qualche modo influenzarla, perché l'azione primaria della scrittura è quella di imprimersi sull'immaginario di chi legge, e quindi è un'azione quella che compiamo, ma è un'azione che parte da una mancanza. E questa mancanza però è un'occasione fortissima che ti permette però e ti obbliga a farti delle domande, cioè che tipo di posizione io ho rispetto al mondo, cioè come autrice, come, ma non soltanto come autrice, e la domanda successiva è che tipo di posizione ha il mio personaggio rispetto a quel mondo che io sto costruendo, e quindi che tipo di frattura lui sta vivendo, che tipo di crepa lui sta vivendo, che tipo di distanza c'è fra me e quell'iperoggetto, fra i personaggi e quell'iperoggetto lì. Quindi la realtà e l'ambiente in qualche modo attraversa i personaggi, li trasforma, e nello stesso tempo c'è un feedback successivo rispetto a questo come dire, rapporto, che è un rapporto trasfigurandolo, è lo stesso rapporto che ha un lettore con una storia, è un rapporto organico, cioè va anche il lettore va ad agire su dei vuoti che sono i vuoti di significato, va a costruire senso, e quindi a me interessa quella parte lì, cioè nel momento in cui scrivo una storia sono interessata ai miei vuoti percettivi, sono interessata ai miei vuoti esistenziali, sono interessata al modo in cui il mio personaggio può vedere quella realtà e come può trasformare quella realtà. Ed è un atteggiamento, questo per questo dico poco rigoroso, poco accademico, perché è ludico, cioè io mi diverto quando scrivo, e quindi è una cosa che devo mantenere, me la devo non solo rivendicare con orgoglio, ma la devo proteggere. È un atteggiamento che secondo me bisogna proprio proteggere da altri elementi che a cascata sono legati alla pratica che noi stiamo facendo, ed è il mercato. È uno dei primi, il mercato. Io devo difendere la mia capacità di immaginare, di poter costruire dei mondi che magari a 10 persone qui fanno schifo, ma io me li devo rivendicare, perché probabilmente quella mancato riconoscimento serve a me per il prossimo libro, serve a me per rimettere in discussione la mia scrittura e divertirmi ulteriormente. Quindi è una... mettiamola così, il rapporto con l'ambiente è il modo che ho di vedere, di rileggere anche la crisi climatica, per me è proprio l'ambiente porta l'autore a riflettere sulle proprie caratteristiche, sulle proprie percezioni, sulla propria posizione nello spazio. La propria posizione nello spazio è anche una posizione politica, quindi questo è quello che mi sento
io. Quindi facendo un paragone tra la posizione degli autori dei classici moderni e una posizione che può essere in qualche maniera identificata come tua, tu vedi una continuità o tu vedi una differenza tra queste due?
È una continuità.
Ok.
Cioè è proprio una continuità, secondo me, proprio di postura, di farsi attraversare dalla materia narrativa. Il farsi attraversare dalla materia narrativa porta a non avere un rapporto diretto con il presente o solo con la tradizione, ti porta ad avere un rapporto con il tempo e con la possibilità di immaginare il futuro e di dialogare con il futuro. Per questo la continuità.
facendo un focus quindi su questa continuità, facendo un focus su questa continuità tra classici moderni e contemporaneità, quindi facendo un focus specifico in questo senso, voi riconoscete alcuni lineamenti comuni nello stile, nell'approccio alle storie, nelle tecniche narrative che vengono utilizzate per raccontare il rapporto dell'uomo con l'ambiente, comunque con qualcosa che lo sorpassa?
No, in questo momento farei fatica a farti degli esempi, perché mi sembra che sia, al di là delle intuizioni di base, proprio da un punto di vista dell'espressione, che poi in fondo è quello che conta. No, rispetto a questi classici è passato molto tempo e molta tecnica narrativa sotto i ponti. Per la questione del mercato, perfettamente d'accordo con te, una postilla, quando loro scrivevano, il mercato stava nascendo, se la stava giocando, passatemi in termini. Vinceva comunque, però se la stava giocando con se stesso, e quindi era possibile che per varie ragioni socio-economiche precise, un Arthur Machen, un Algernon Blackwood, vabbè, non cito Lord Dunsany perché era un lord, quindi aveva, comunque, non aveva problemi di doversi imporre a nessuno, sebbene poi lui, guarda caso, fosse quello che aveva il successo editoriale più spaventoso in tutto quello che faceva. Allora, anche uno scrittore come Blackwood, di cui io adesso sto curando l'antologia, che scriveva dei racconti tutti incentrati su atmosfere che vive l'uomo nella foto con la natura, ma stiamo parlando di antologie intere su questo argomento, poteva comunque permettersi il lusso di dire quello che voleva. Ti ripeto, stiamo parlando di un mistico, cioè di uno che, per non parlare di Machen, oggi mi sembra che il margine di movimento sia meno, come dire, largo. Ecco, ci siano costruzioni molto più precise e comprensibili, per carità, poi la realtà è quella che è. Lì si tratta di vedere come mi relaziono con la realtà. Lo dico, devo subito, non per, ma semplicemente perché parliamo di autori che in una certa qual maniera non avevano bisogno di doversi imporre. Adesso, appunto, un autore cosa si sente di dover fare?
Secondo me dipende sempre dall'autore.
No, vabbè.
Sì, e quindi è. Però ovviamente sì, un autore si pone. Allora, la questione è questa, che secondo me un autore non dovrebbe porsi il problema del mercato. Perché sì, se si pone il problema del mercato parli solo col presente strettissimo e quindi in realtà non immagini mondi, non immagini futuri, non fai altro che riproporre delle griglie e non fai altro che riproporre una tradizione. Le tradizioni vanno, ci devi dialogare, le devi conoscere, ma le devi superare. Superare significa interiorizzarle profondamente e per interiorizzarle profondamente le devi ricombinare. Quindi se non c'è una forma di ricombinazione, in qualche modo stai parlando con la tradizione e con il presente, ma è una scelta, ed è una scelta anche condivisibile, è una scelta che io non trovo divertente, perché non fai il passaggio successivo di cercare nuove direzioni proprio nella scrittura, cercare nuovi modi di intendere un intreccio, lavorare sui piani temporali, non lo so.
Agganciandomi a questo argomento, quindi, molte delle cose che sono uscite dai vostri interventi, dai vostri ultimi due interventi, appartengono alla posizione filosofica del realismo speculativo. Per chi non sapesse di cosa si tratta, il realismo speculativo è un'inversione o una tendenza o un tentativo di rompere quello che è stato l'atteggiamento filosofico dagli albori della filosofia. Dagli albori della filosofia, le formulazioni che noi abbiamo potuto creare del mondo che ci, delle ipotesi che abbiamo potuto formulare sul mondo che ci circonda dipendevano fondamentalmente da una dualità tra soggetto osservatore e oggetto osservato. Il realismo speculativo tenta di fare un'azione paradossale, che è quella di dare la stessa... Il soggetto, naturalmente il soggetto era l'uomo, e l'oggetto era tutto ciò che non era uomo. Il realismo speculativo tenta di fare una... in qualche maniera un movimento paradossale all'interno di questa filosofia, nel senso che tenta di dare a soggetto e oggetto la stessa importanza. Immaginate che fino a questo momento noi abbiamo osservato il mondo come se avessimo una camera sopra la spalla, una camera sopra la spalla che si identifica con il nostro sguardo e con la nostra percezione. Il realismo speculativo è come se facesse una carrellata in avanti e tentasse di riprendere noi che osserviamo e il mondo osservato nello stesso quadro. Qual è la conseguenza? Che l'uomo diventa soltanto un elemento in qualcosa di molto più importante, non più il centro di quel qualcosa. Questo in sostanza è quello che chiamiamo, in termini molto da strada, e mi perdonino i filosofi presenti, il realismo speculativo. Nel realismo speculativo, quindi, che in qualche maniera, secondo me, è una posizione in cui si può identificare, per esempio, il racconto come il richiamo di Cthulhu, o come si possono identificare racconti come i Salici o il Wendigo di Blackwood, dove l'osservazione umana non riesce ad afferrare un fenomeno e quindi non c'è un protagonista, non c'è una situazione da risolvere, non c'è un'azione eroica da compiere. A fronte di questa posizione filosofica, quindi, il modello mitico ortodosso che vuole il mercato oggi, il modello dei 12 passi dell'eroe, dell'eroe che ha un arco e che cambia, dell'eroe che in qualche maniera compie un sacrificio e passa da una posizione egoista a una posizione più diffusa verso la collettività, ha ancora senso? Hanno ancora senso i tre atti? Ha ancora senso parlare di catarsi?
No.
L'ho detto anch'io.
Sì, quindi per quello che ti dicevo prima, non lo trovo divertente, perché diventa una briglia all'unico atto sovversivo che ci è rimasto, che è immaginare. E quindi fino a quando noi utilizziamo il viaggio dell'eroe in maniera, o meglio, è sbagliato utilizzarlo in maniera prescrittiva, cioè ad attenerci a quella griglia. Se noi lo utilizziamo in maniera liberissima, cioè prendiamo dal viaggio dell'eroe quello che il viaggio dell'eroe ci può dare in termini di archetipi e di simboli, o altri, io ho seguito ultimamente per esempio un corso di tarocchi, ok? Perché ero tantissimo affascinata anche da quel sistema simbolico, che è un altro modo di descrivere il viaggio dell'eroe e il percorso di individuazione umana. Quindi lavoriamo sempre su quei simboli, e quei simboli nel momento in cui tu hai un rapporto libero e quindi non subisci il simbolo, ma lo ricombini, il viaggio dell'eroe può avere ancora un senso. Se diventa prescrittivo, cioè se ti vuoi attenere a quella struttura, ti imbrigli da solo e quindi non immagini, non dai una libertà alla tua immaginazione. E questa cosa qui è, quando dico poco divertente, io lo dico in maniera molto seria, perché l'atteggiamento ludico è proprio serio. Io penso ai giochi di linguistici di Wittgenstein quando parlo di gioco e di regole.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Del gioco o altro. Quindi dico qualcosa di molto serio nel dire bisogna avere un atteggiamento ludico con la scrittura. Prendere gli elementi, ricombinarli, costruire delle strutture coerenti, ma non strutture che debbano necessariamente funzionare. La svirgolatura crea delle crepe nel quale il lettore entra in quella crepa lì e costruisce senso. A me questo interessa. Quindi è...
Sì, assolutamente, anche perché se appunto mettiamo a confronto la contemporaneità e la tradizione, già cent'anni fa questi autori avevano messo in chiaro che non c'è nessun discorso eroico, ma in nessun modo lo guardi.
Sì, sì.
i personaggi di questi racconti, che siano raccontati poi in prima persona o che, come per esempio nel micro di Tour, vengano raccontati, scusate nel richiamo di Tour, vengano raccontati sia in prima persona ma attraverso una serie di sottotrame, di sottonarrazione, di richiami. In ogni caso partono dal presupposto che qui non c'è nessun eroe, anzi forse andavano anche oltre rispetto al... forse oggi è ancora possibile pensare, questi autori avevano messo immediatamente in chiaro che era finito tutto. Vorrei però far notare, dire una cosa. Allora, nel modernismo, una delle caratteristiche del modernismo in cui in certa maniera questi autori possono essere richiamati, uno degli aspetti caratteristici è la perdita di senso appunto del soggetto, quindi dell'uomo. Però allo stesso tempo il movimento psicanalitico, che alla fine del Novecento si è imposto, ci ha raccontato, ci ha mostrato che tutto sommato il sé che si perde può essere narrato per il semplice fatto che... Allora, io ci terrei molto a sottolineare che già in questi autori il problema, e in generale in tutto il movimento del modernismo, così come lo intendono Eliot, Virginia Woolf, eccetera, è che il problema non è semplicemente noi, cioè l'uomo, il soggetto, il narratore, ma è la realtà, non sfugge la realtà. Noi ci sfuggiamo. L'uomo moderno, l'uomo contemporaneo, quindi tra l'altro il Novecento sfugge, a un certo punto non si sa più dove si trova. Però ha trovato delle forme di narrazione. Quello che manca, e manca già in questi autori, in questo sta la loro genialità, e varrebbe la pena di riflettere perché questa genialità è in autori del soprannaturale e non in altri, è che quello che conta non è semplicemente che ci perdiamo noi, che intanto una maniera di ritrovarci, di raccontarci di nuovo, lo trova sempre l'uomo, è che ci sfugge la realtà, proprio così com'è, che è fluida e non ce l'abbiamo più, non c'è neanche più noi il problema, è proprio la realtà. E come facciamo? Come facciamo?
Allora, anche qui mi parte un'associazione, quindi... mentre parlavi ho associato questo discorso che stai facendo relativamente alla struttura manchevole dell'io, fondamentalmente la struttura frantumata dell'io, con quelli che vengono definiti sistemi metastabili, fondamentalmente, quindi quei sistemi che perdono l'equilibrio e lo devono ritrovare in qualche modo. E i sistemi metastabili sono sistemi che dialogano con la natura, le cellule dialogano con la natura, quindi ha uno stimolo che tu in ingresso, ad un certo punto quello stimolo ti disequilibra e poi la tua risposta, che è una risposta fisiologica, ti deve ritrovare, poi a ritrovare quell'equilibrio, l'omeostasi fondamentalmente. Benissimo, i personaggi secondo me funzionano così, cioè i personaggi nelle storie hanno sempre un rapporto con gli ambienti, si fanno attraversare dagli ambienti, delle volte non capiscono gli ambienti, non capiscono quegli stimoli, che tipo di senso hanno, perdono se stessi, perché la bellezza del viaggio dell'eroe è la perdita di sé delle volte. Cioè quella la bellezza, e quella roba lì la dobbiamo mantenere, perché è una roba che ha a che fare con le nostre strutture. Noi siamo sempre manchevoli, però abbiamo l'opportunità sempre di ristabilire un equilibrio. E quindi dal punto di vista narrativo questa costruzione dell'equilibrio ce l'abbiamo quando ogni personaggio vive una specie di grandissima frattura, no? Che è la frattura che vivono, secondo me, le persone. Cioè un sé reale, il sé percepito e come ti percepisci tu, e sono tre dimensioni incredibili rispetto alle quali tu ti giochi la partita, te la giochi nella vita e te la giochi nella scrittura, cioè nella costruzione delle storie. Nella costruzione delle storie abbiamo sempre i personaggi che sono percepiti e si percepiscono e poi hanno in questa dinamica che si perdono sempre e si riconquistano.
Non so se... non sempre si riconquistano. ogni tanto ci sta anche la narrazione, ogni tanto qualche narrazione prevede il perdersi e basta.
Assolutamente, sì.
In tutto questo, una cosa che si nota è che per esempio nelle narrazioni più datate, diciamo così, quello che fallisce a interagire in qualche maniera con l'ambiente che circonda i personaggi e il loro intelletto. Ho l'impressione, avendo letto una buona misura di letteratura contemporanea, che oggi invece il fallimento avvenga anche e soprattutto a volte nel corpo. Voi come spiegate questo passaggio?
Che... Ma,
secondo me è proprio perché... Allora, già in questi classici, soprattutto in Machen, la dissoluzione del corpo è una delle caratteristiche principali della narrazione. Prima di Machen nessuno aveva raccontato i racconti, la dissoluzione del corpo umano, il cambiamento della forma umana in seguito ad una serie di eventi che per semplicità chiamiamo soprannaturali, ma prima di lui nessuno l'aveva raccontato con tanto... con tanto disgusto anche, proprio lui parla nei racconti del corpo umano che si disfa, cambia, del grande Dio Pan.
Sempre dall'esterno, sempre da un punto di vista quasi clinico di qualcuno che osserva la mutazione dall'esterno, mentre invece nella letteratura contemporanea il cambiamento viene vissuto dall'interno.
È anche vero che sempre ragionando... Non stando ma in termini macro, parliamo di epoche in cui lo stesso concetto del corpo è diverso dal nostro, quindi ci sta che autori come quelli citati o classici avessero più difficoltà a mettere in gioco il proprio corpo in generale. Non parliamo poi del fatto di descrivere se stessi, che si cambia, noi stessi che cambiamo dall'interno. Io la vedo anche in questi termini, magari un po' banali, però la percezione del corpo come un argomento che, a parte dall'esterno, anche dall'interno può essere narrato, mi sembra molto contemporaneo poi, per quello che conosco io.
Allora, io penso che in qualche modo abbia influito anche Freud. Rispetto a questo abbia influito Freud rispetto a questo discorso. Allora, solitamente anche filosoficamente il corpo è sempre stato legato al problema dell'identità, non soltanto al problema del rapporto con la relazione con il mondo, ma anche un problema di identità personale, di quanto ai cambiamenti esterni, cambiamenti culturali, tu mantenga la tua fermezza. E quindi delle volte il parametro era quello corporeo. E nel momento in cui ad un certo punto sono cominciati anche ad esserci dei casi particolari, io penso a casi come quelli raccontati da Damasio oppure da Luria, lo stress post-traumatico, la perdita degli arti, tutte quelle patologie che sono legate proprio alla percezione del corpo che agiscono sul mentale. Questa sono tipici del Novecento e sono legati anche alla scoperta dell'inconscio freudiano, quindi in qualche modo arriviamo da lì. Arriviamo da lì anche da un altro punto di vista, nel momento in cui il corpo ha perso in qualche modo quella tipologia di fermezza, quella materia solida che pensavamo fosse il corpo, è diventato invece un altro utilizzabile, quindi non è soltanto il mondo un utilizzabile, ma anche il nostro stesso corpo, lo possiamo modificare, possiamo inciderlo. È cambiato proprio anche il modo che abbiamo di intendere non solo la narrazione del nostro mentale, ma di intendere anche il modo in cui noi raccontiamo la malattia mentale. E quindi fondamentalmente credo che io penso a Cronenberg, per esempio, anche perché, come dicevo a Luce e a Giacomo, i miei riferimenti tantissime volte sono filmici più che letterari. perché trovo una libertà nella cinematografia totale che mi affascina. E quindi fondamentalmente penso a il modo in cui Cronenberg ci ha raccontato il corpo e le modificazioni del corpo e il modo in cui ha parlato di malattia mentale, di inner space, ha parlato anche di capitalismo, cioè il corpo si è diventato fondamentalmente un'immagine delle nostre menti totalmente incarnate, quindi in questo senso secondo me è cambiato anche il modo in cui vengono raccontati i corpi, perché non è qualcosa di inamovibile, non è più un tempio, ma possiamo modificarli in ogni modo e possiamo fare in modo che la nostra identità sia sempre più frantumata, a partire proprio dalla nostra materia.
La costa di essere banale si può vedere nella prevaricazione della nostra volontà sul corpo, un riflesso della prevaricazione della nostra volontà umana sull'ambiente che ci circonda?
Può darsi di sì, sì, in qualche modo sì.
Vabbè,
siamo abituati agli utilizzabili ormai, ad avere un rapporto con le cose come se queste cose potessero essere utilizzate, appunto. E quindi anche il nostro corpo può essere utilizzato.
Sì, no. Il corpo è la prima cosa che ci sfugge. Solo che non è che è sempre stato così. Adesso, da un po' ci accorgiamo che la prima realtà che abbiamo nel corpo ci sfugge. Lì cade tutto.
Ecco, abbiamo parlato di corpo, adesso parliamo di spirito. In uno dei romanzi più carnali che ho letto di recente, che è Il Ponte di Skeet Aspetto, questo è un romanzo che rimonta già al 1990, una delle sottotrame che ho trovato una delle più brillanti di questo romanzo, che parla fondamentalmente dello scarico massiccio di sostanze chimiche all'interno di un fiume, provoca quasi per accidente la formazione di un brodo primordiale che genera una creatura che muta gli esseri umani e la natura attorno a questo fiume. Quindi un romanzo materico, un romanzo di materia, un romanzo di corpo anche questo. Tuttavia c'è un personaggio in questo romanzo che ha un contatto con una dimensione trascendente che prevede l'apocalisse, che sente l'apocalisse arrivare. C'è una componente sciamanica nel romanzo, nonostante sia così carnale, e però questa conoscenza sciamanica in qualche maniera si rivela inutile, perché la natura sembra essere diventata, all'interno di questo romanzo, nella visione dei due autori, altrettanto vuota che una macchina, altrettanto vuota e in qualche maniera compulsiva nel suo comportamento che una macchina. Da qui la mia domanda: secondo voi, nella letteratura, che nel modo in cui noi narreremo il cambiamento climatico e la modificazione del nostro rapporto tra noi e l'ambiente, tra noi e il nostro corpo, eccetera, eccetera, c'è ancora spazio per una spiritualità? C'è ancora una dimensione spirituale che lega noi e l'ambiente che possiamo esplorare o l'abbiamo persa?
Per me ci sarà sempre. Non per ottimismo, fiducia, sempre. Più weird, spiritualità. La caratteristica del weird come espressione narrativa pertiene all'ambito dello spirito e che riguarda il momento in cui noi ci troviamo spaesati a casa nostra.
Perturbato.
No, scusate, sono tirato fuori casa vostra, scusate, che poi dopo andiamo a finire nel maledetto perturbante. No, ci troviamo spaesati e basta. Cioè il terreno manca sotto i piedi. Però è un aspetto che, come lo racconta Weird, assoluto. È fatale e che riguarda ognuno di noi, secondo me, è ineludibile. No, io per quel che mi riguarda penso che l'aspetto spirituale non verrà mai meno. Poi che non sia facile è un altro discorso, ma no, confido dentro.
L'aspetto spirituale significa avere un rapporto con l'indicibile, con il non percepibile, con l'ignoto, con il mistero, quindi non puoi metterli da parte, cioè come essere umano proprio non puoi metterlo da parte. Puoi essere materialista quanto vuoi, puoi credere che nei neuroni ci sia Dio, esempio. Comunque, anche quella è una spiegazione di qualcosa che ha a che fare con l'ignoto. Io sono atea, o comunque non sono credente. Quando parlo però di Dio dico, ok, il sacro come te lo spieghi? Puoi essere materialista quanto vuoi, ma il sacro non è nei neuroni, ma è nel nostro modo di avere un rapporto con qualcosa che è inesprimibile, indicibile, con ciò che è, appunto, i mistici parlano di ciò che è oltre il velo, e quindi siamo tutte papesse quando abbiamo a che fare con questa roba qui, quindi anche secondo me non la puoi mettere da parte.
È una componente irreducibile.
Sì.
Okay. Un'ultima domanda e poi lasciamo le domande al pubblico. Allora, nessuna letteratura e nessuna cinematografia, visto che hai citato il cinema, è innocuo. Un'opera d'arte che funziona, un'opera d'arte che non sia inerte, che riesce a interagire con il proprio pubblico, porta quel pubblico a farsi delle domande che prima non si faceva. Quindi lo porta fuori da una zona di conforto quando funziona. Secondo voi la letteratura e la cinematografia che ci sono e che verranno e che trattano la nostra incompatibilità con l'ambiente in cui viviamo e quindi, per converso, il nostro rapporto con il cambiamento climatico e con ciò che stiamo facendo al nostro pianeta e quegli sconvolgimenti che gli stiamo operando, è una letteratura che ha, al di là di quelli che potrebbero essere i vantaggi, quindi quella di in qualche maniera mettere a fuoco la nostra percezione su alcuni problemi che non possiamo capire semplicemente come individui, e quindi abbiamo bisogno di una visione, tra virgolette, artistica, di una visione altra per comprendere, di una visione più ampia di quella umana per comprenderla. Secondo voi ha anche dei rischi?
In che termini, scusami? Dei rischi in che termini?
In termini proprio della modificazione della percezione che può avere sul lettore, o anche semplicemente sul fatto che si stanno moltiplicando anche nel cinema mainstream in questo momento delle costruzioni narrative che non sono ortodosse e non sono mitiche. Uh-huh. In qualche maniera la frammentazione dell'agenza umana all'interno di un film si sta in questo momento infiltrando anche in narrazioni che normalmente dovrebbero seguire, secondo i dettami del mercato, uh-huh, il modello ortodosso. Sto pensando a un film come Weapons, dove non c'è un solo punto di vista, ce ne sono molti che si incrociano, ed è all'incrocio di quei punti di vista che emerge il fenomeno. Sto pensando invece ad altri film che sono stati distribuiti in maniera massiccia sul mercato underground, come Savage Land, dove addirittura quello che è non vi spoilerò il film, quello che è un evento catastrofico può essere raccontato soltanto da una serie di istantanee scattate da un fotografo presente sul luogo e da una ricostruzione fatta a posteriori. Quindi questi sono modelli narrativi, sono strutture narrative che portano lo spettatore a porsi alcune domande sul rapporto che ha con l'ambiente, sul rapporto che ha con se stesso. I benefici per me sono evidenti, perché comunque c'è un'espansione della conoscenza, c'è un'espansione della coscienza del lettore o dello spettatore. Ma secondo voi esistono anche dei rischi in questo? Potenziali?
Questa è bella. Allora, se tu intendi dei rischi anche di, come dire, cascare in quelle narrazioni credendole come reali, cioè un rischio che ha a che fare anche con, anche qui sono associativa, l'associo tantissimo con il problema che hai, il rapporto che hai con la verità o con la realtà intesa come verità, ok? E quindi non con la percezione in quanto tale e non con il percepito, perché i film di cui hai parlato tu mi sembrano andare in quella direzione, cioè una frantumazione del percepito, e da tutto quel percepito si costruisce poi quel tipo di realtà lì. Il rischio ovviamente potrebbe essere il relativismo spinto, perché quello potrebbe essere un rischio. Dall'altra parte però è una... per quanto mi riguarda, il trattare il fruitore di quel film o il lettore di quella storia come una persona dotata di grandissima intelligenza. Nel senso che queste storie costringono, e questi modelli narrativi costringono il lettore a cascare dentro quei modelli e a agire. Cioè l'azione lì non è soltanto autoriale, ma è proprio quello del pubblico, del lettore, o altro, che è l'aspetto secondo me più interessante. e che porta all'aumento di conoscenza di cui parlavi tu. Ovviamente il rischio è che sono tipologie narrative che purtroppo purtroppo potrebbero essere capite da pochi, secondo me, e quindi è quello però è un rischio che bisogna correre, nel senso che secondo me quella è la strada, e la strada è quella di rendere quella difficoltà il più popolare possibile, perché le strutture narrative semplificate portano a una diminuzione della capacità proprio di lettura delle cose e di capacità di aumentare le proprie capacità anche percettive, conoscitive o altro. Le strutture semplificate non nutrono il mentale, non nutrono la tua immaginazione, non nutrono i pensieri. Ovviamente il rischio è che non siano per tutti, però è un rischio che bisogna correre se lavoriamo sui linguaggi e facendo in modo che si smetta di concepire quelle opere e la scrittura come una forma di esercizio di distanza rispetto a chi le legge o le vede. Non so se sono stata chiara, perché ho seguito le mie associazioni.
Un equilibrio, si può trovare un equilibrio.
Sì, si può trovare.
Come diceva Freud, nella vita eliminate il rischio, resta poco. Quindi l'alternativa è troviamo l'equilibrio e poi si rischia.
Tra le tante banalità che ha detto Freud, questa cosa ha senso. ci sono domande dal pubblico. Abbiamo ancora 5 minuti.
Guarda, te la dico così, questa è una domanda che diventerà una delle mie domande preferite, nel senso che è il solco entro cui bisogna muoversi, cioè non bisogna concepirle come totalmente opposte, e quindi fondamentalmente anche la scienza ha a che fare con l'immaginazione e con l'astrazione e quindi con l'ignoto. Sono due modi differenti di avere un rapporto con la realtà. In un caso tu la descrivi e la osservi, la scienza in qualche modo, e in un altro caso invece te la racconti, cioè dai una spiegazione, cerchi una spiegazione altra. Quindi io non le vedo in opposizione, ma le vedo come come due forze in campo rispetto alle quali bisogna prendere appunto delle misure. Bisogna proprio prendere le misure, significa ti devi misurare con entrambe.
Sì,
no, sono perfettamente d'accordo.
C'è un'altra mozzata.
I vari classici che sono stati proposti per il senso di perdita di centralità dell'uomo, dell'universo, penso che si possa citare Thomas Ligotti come quello moderno, dove effettivamente i racconti, se pensano sono diventati per Kraftiani, non hanno nulla della linearità della narrazione, dove è talmente avanti che si perde totalmente il senso di regola e il senso di realtà, si trovano personaggi che hanno un nome, città che hanno nome, situazioni che non hanno logica e che riflettono la perdita totale o la percezione che uno ha di vivere in un mondo che non ha più la logica che è quella antropocentrica. Io sono l'uomo, io penso che esiste, nel senso, tant'è che la cospirazione per la razza umana nega anche l'esistenza dell'uomo come essere pensante, noi siamo delle cose, siamo spinti a parlare, a muoverci, ma non abbiamo veramente una coscienza. Non è che l'uso di viaggio dell'eroe, per cui le narrazioni convenzionali sono rassicuranti perché non c'è più nulla dopo una visione così nichilista.
Io credo che ci sia in Thomas Rigotti una certa quantità di gratuito. Il nichilismo, come tutti gli ismi, non è propriamente un concetto, è un modo di... E lui l'ha portato a un estremo che, secondo me, non ci sta dando più molto.
Sono incredibilmente contento che questa domanda e risposta sia arrivata a 2 minuti dalla fine. Abbiamo probabilmente scappato un massacro. Abbiamo 2 minuti. Ci provi?
Ci provo.
Ah.
Allora, mentre parlavate ho formulato un'ipotesi, forse finirà in una banalità, ma ho pensato sia agli autori citati, sia a qualcosa che è arrivato prima, cioè la sempiterna tematica dell'overreach che abbiamo visto in Milton, abbiamo visto nella Shelley con Frankenstein, e ho pensato alla visione che avevano i teosofi di questo nostro, di questa nostra epoca, cioè l'epoca dello sviluppo morboso della sfera mentale, che ci avrebbe portato poi a un fallimento di questo ciclo per poi iniziarne uno nuovo. Si potrebbe vedere l'inizio, cioè una cosa come appunto Frankenstein, per mettere una puntina, no? Una cosa come Frankenstein come un iniziale avvertimento, cioè un iniziale sentore che l'uomo stava andando un po' troppo veloce, stava accelerando un po' troppo rispetto alle sue effettive capacità di omeostasi, e che poi con l'avvento appunto delle scoperte scientifiche, con l'avvento di internet, che è stato forse uno dei più grandi spartiacque, ha portato a un'evoluzione troppo veloce e troppo troppo sfalsata rispetto a quella che è il nostro sviluppo interiore, il nostro sviluppo organico, la nostra abilità di assorbire e di interiorizzare l'evoluzione in tutti i sensi. Quindi è possibile che questo senso di smarrimento e di mancanza di omeostasi che percepiscono alcuni autori contemporanei, alcuni lo cavalcano, altri invece hanno la sensazione di perdercisi, può essere una conseguenza di una piccola palla di neve che stava già accelerando all'epoca e che noi sentiamo di non riuscire più a rincorrere fondamentalmente. Cosa mi sono spiegata?
Rispondiamo con un sì o un no, perché il tempo è finito e argomentiamo a lato.
No, io mi faccio una chiacchierata magari fuori, perché così riesco a intuire, perché intuisco quello che stai dicendo, lo intuisco e in qualche modo secondo me coesistono i due aspetti, cioè coesistono sempre i due aspetti, quello smarrimento è una miccia in realtà. Non è qualcosa che ti porta a una stasi, anzi,
decidi se sopravvivere o no.
Esattamente, perché è un momento di crisi e in tutti i momenti di crisi c'è una caduta che ti porta necessariamente a evolvere, a fare un salto quantico, vengono definiti così delle volte, no? Oppure a retrocedere, a scegliere anche la stasi. Però se intuisco la direzione di cui stai parlando tu, mi verrebbe da dirti questo.
E si continua qui a lato, grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Graham laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Graham keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Graham laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.